Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buongiorno. Buongiorno, benvenuti a Carta Vetrata con Fabrizio Patriarca, Michele Lucas alla regia, Gabriele Sabatini in studio e con noi, graditissimo ospite di oggi, Antonello Mangano. Buongiorno Antonello.
Buongiorno a tutti.
Gabriele, come mai abbiamo Antonello?
Abbiamo Antonello Mangano perché Antonello è uno dei fondatori, degli animatori di terrelibere.org, un sito ma anche una casa editrice, e perché è autore del recentissimo volume uscito per Castelvecchi, Zenobia, dalla Salerno, Reggio Calabria ai Cantieri del Nord, il laboratorio dei rapporti tra 'ndrangheta e imprese, e ha un prezzo di copertina di 16 euro. Buongiorno.
Buongiorno.
Volevo partire magari con te raccontando un po' l'avventura di Terre Libere. Avete cominciato, mi sembra, nel 1999. E poi nel 2009 avete deciso di diventare proprio una casa editrice. Com'è stata un po' la vostra storia?
Sì, si inizia nel 99, quando ancora di internet si parlava poco, quindi nasce proprio come un progetto per produrre informazione e soprattutto approfondimento. Poi arriva l'avventura dei libri, una serie di produzioni anche cartacee, stampate, distribuite, e poi spesso ci si è incrociati anche con altri editori, con altre produzioni. Insomma, nel corso degli anni noi ci siamo occupati molto di mafia, di sud, di immigrazione, ci siamo occupati per esempio di Rosarno, di una serie di vicende poco conosciute che riguardano la mafia in Sicilia e in Calabria, e adesso appunto c'è questo nuovo progetto, perché poi diciamo ogni libro è sempre un progetto un po' più ampio. Mm-hmm. Adesso per esempio ci stiamo occupando molto, oltre che appunto di Salerno e Reggio Calabria, anche della logistica, quel settore poco conosciuto che fa sì che magari le merci arrivino nelle nostre case, che riguarda in questo momento il lavoro migrante. Abbiamo una campagna per promuovere nei confronti di IKEA l'assunzione diretta, perché oggi il subappalto è il modo normale di regolare i rapporti di lavoro, che riguarda soprattutto i lavoratori migranti che hanno fatto diversi scioperi. Adesso stiamo avviando anche questa azione di pressione nei confronti di una multinazionale importante, perché siamo arrivati al punto in cui una grande azienda fattura 26, insomma, diversi miliardi di euro, e il lavoratore non riesce da mangiare i figli, quindi diciamo una situazione estrema.
Tra l'altro, andando a toccare uno dei marchi, diciamo, finora un po' vergine, nel senso che...
Ma diciamo, noi parliamo di sistema, certo. L'idea è chiaramente una situazione esemplare, no? Perché nessuno penserebbe mai a IKEA. In realtà un po' tutto, cioè, ormai il subappalto riguarda l'editoria, riguarda l'informazione, riguarda i mobili, riguarda tutto, certo. È un modo di operare. L'edilizia, no? Nella Reggio Calabria si muore di più nei cantieri dove c'è più subappalto.
Sul sito terrelibere.org, nella sezione Chi siamo, voi dite che oggi troppi siti web sono alle prese con l'argomento del giorno imposto in qualche modo dai media, che cambia in continuazione. Sfido io a trovare adesso notizie, per esempio, sulla Corea del Nord. È sparito tutto quanto, sembra che non esista più la minaccia. In qualche modo voi appunto cercate di invece consolidare gli argomenti, e lo fate anche attraverso il catalogo. Cito alcuni titoli: Oltre l'austerità, cura di Sergio Cesaratto e Massimo Pivetti, oppure Concilio anticoncilio, un numero dedicato ai 50 anni dell'apertura del Vaticano II, tutti argomenti di recentissimo, insomma, appeal, ma approfondite. Un ultimo titolo ancora, appunto, Gli africani salveranno Rosarno, è una seconda edizione invece questa, perché il tema di Rosarno, certo, torna nel tempo. E tutti questi volumi sono in digitale.
Sì, diciamo l'ultimo passaggio è stato quello all'editoria elettronica, perché ormai è il modo più logico di produrre e distribuire comunicazione. Cioè, ormai purtroppo...
Perché dici più logico? Perché più Alberto logico. Gaffi, che in questo momento non è studio con noi, però salterebbe sulla sedia. Lui è...
Ma guarda, il discorso è abbastanza lungo. Io penso che quando un sistema è più efficiente di un altro tende a sopprimerlo, diciamo, in termini molto... Se noi pensiamo, oggi adesso andrei nello specifico, però voglio dire, immaginate un camion che parte da un posto lontano, da Bergamo, e arriva a Roma per portare dei libri che poi non sono venduti e devono tornare indietro e devono essere distrutti, ma ne dico un esempio, È chiaro che è un sistema molto meno efficiente di una distribuzione elettronica, che oggi ha dei dispositivi basati sull'inchiostro elettronico che ti permettono di leggere in maniera... Poi è chiaro, ci sono delle cose che possono anche essere stampate, certo. Però oggi si stampa troppo e si distrugge troppo, questo non ha senso e quindi andrà a scomparire.
Possono essere stampate delle cose come appunto il tuo libro uscito con Castelbeck, in qualche modo ritorni alla classica carta. Dicevamo dal sottotitolo, parli di Salerno e Reggio Calabria e dei cantieri del nord, parti però da dalla definizione di infiltrazione mafiose. A un certo punto si parla di questo nel volume perché tu citi De Mauro, il dizionario della lingua italiana, che parla dell'infiltrazione così: accumulo o deposito patologico all'interno di un organo o di un tessuto di sostanze estranee allo stesso. E però subito dopo racconti come in realtà non si possa più parlare in questi termini, perché esiste una signoria territoriale dell''ndrangheta.
Questo concetto nasce dallo studio di una serie di intercettazioni tra boss. Uno di questi a un certo punto dice: io non ti chiedo il pizzo per 1.000 euro, perché di 1.000 euro non me ne faccio niente, ma ti richiedo per la tua scostumatezza. Cioè, come dire che tu hai violato un principio giuridico, che è quello della tassazione su un territorio. Cioè, sei venuto a lavorare sul mio territorio e non hai pagato le tasse, che è un principio di sovranità. Non è un principio, chiaramente, cioè non è un infiltrato, non parla così, si nasconde, cerca di... Quindi è importante, perché questo concetto dell'infiltrazione è un concetto stereotipato. Spesso i giornalisti ripetono una serie di cose senza riflettere sulla... ci sono delle situazioni di infiltrazione, quando per esempio un'impresa lavora fuori dal suo territorio, fuori dalla sua zona, e tende a nascondersi, a non mostrare il suo aspetto mafioso, è un'infiltrazione. Non sempre al nord ormai ci sono infiltrazioni, cioè ci sono situazioni di dominio territoriale. Se io arrivo in Emilia e chiedo il pizzo al bar, non sono più un infiltrato, sono un soggetto che cerca di imporre la propria sovranità. In Calabria questa cosa è chiarissima, è nettissima.
Certo.
Addirittura un boss dice al figlio: se qualcuno dà un fiore lo dà a cosa mia. Come dire che qualunque esazione comunque deve andare a finire nella famiglia che domina il territorio, anche se viene data un altro.
A proposito dei rapporti nord-sud, già dagli anni 70 in qualche modo le aziende del nord che cominciavano ad avere gli appalti per la costruzione della Salerno-Reggio Calabria sono entrate in questo circuito di, magari all'inizio, di infiltrazioni, ma poi appunto piano piano di collusione e poi proprio di compartecipazione con le mafie.
Sì, diciamo, gli atti giudiziari sono abbastanza eloquenti in questo senso, anche se ancora non si è arrivata a una vera e propria condanna, perché l'impresa tende a presentarsi come vittima oppure in qualche modo a non essere condannata per favoreggiamento. Però la situazione a me sembra molto chiara. La prova, secondo me, è una piccolissima impresa siciliana che denuncia il clan, cioè un esattore del clan si presenta con una Vespa in un cantiere, entra in una Vespa, il titolare di una piccola ditta di Catania legge il numero di targa alla polizia della Vespa ed era intestato al boss, no? A proposito di infiltrati che, certo, che neanche si curano di nascondersi, e vengono arrestati dopo un'ora. Che vuol dire questo? Che sia un'azienda, questa è una piccola ditta, insomma, una ditta senza nessun particolare peso o capacità di protezione. Una grande azienda, secondo me, fa delle scelte, decide da che parte stare.
Antonello, io ti ringrazio davvero, ricordo agli ascoltatori di visitare il sito www.terrelibere.org e di andare in libreria per vedere il volume Zenobia uscito per Castelvecchi. Grazie.
Ucci ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati a Carta Vetrata, sempre Fabrizio Patriarca con Gabriele Sabatini al telefono per la consueta rubrica Giovanni Pacchiano. Buongiorno Giovanni.
Mi senti?
Eccoti,
sì.
Eccoti qua.
Meno male.
Casa editrice Nottetempo, Ginevra Bonpiani, edizioni raffinatissime. Oggi ci presenti un libro molto interessante, direi.
È un libro molto particolare. Prima vi do i dati e poi una breve riflessione, brevissima, da fare sul titolo. L'autrice ha 32 anni, è tedesca, si chiama Judith Schalansky. Il titolo è Lo splendore casuale delle meduse, Nottetempo, l'hai detto tu anche, 258 pagine, euro 16,50. Allora, è un libro strano, particolare, bellissimo, con un unico neo che è questo: l'editore italiano ha cambiato il titolo, perché il titolo originale è Il collo della giraffa. Ora, fra Il collo della giraffa e Lo splendore casuale delle meduse ci passano le mille miglia.
Ma entrambi i titoli fanno pensare alla teoria dell'evoluzione, il primo
sì,
alla Lamarck, naturalmente,
a Darwin e poi a Haeckel. Però le meduse compaiono effettivamente nel libro, perché questo professore di scienze, la protagonista, attacca in corridoio delle riproduzioni delle famose meduse di Haeckel. Ma il discorso della giraffa invece è importante, perché lei lo dice esplicitamente verso la fine del libro: la giraffa ha la testa a 2 metri dal cuore, il collo lunghissimo, perché a poco a poco questo collo lungo sarà costruito nel tempo, altrimenti non mangiava. Perciò il chiodo fisso di questa donna è che bisogna avere davanti a sé un obiettivo, e quelle col collo corto soccombono. Ancora un attimo sul titolo e poi passiamo
certo
all'argomento. Faccio presente che anche Act Sud, che sono editori raffinatissimi che a me piacciono moltissimo, non se la sono sentita di intitolare Il collo della giraffa, e l'hanno intitolato L'inconstance de l'espèce, l'incostanza della specie. Beh, a me Il collo della giraffa invece piace molto come titolo. Secondo me è stato uno sbaglio. Vengo alla trama cercando di raccontare il meno possibile.
Linee generalissime, sì.
Una sorpresa. La protagonista è una professoressa di mezza età, si chiama Inge Lomark e vive in una cittadina della Pomerania, quasi al confine con la Polonia, è un posto, dal discorso che ne fa lei, abbandonato da Dio e dagli uomini. La popolazione rurale se ne va a inurbarsi nelle grandi città. Lei insegna scienze ed educazione fisica, perché nelle scuole tedesche di solito un professore ha 2 materie, però le sue materie di punta naturalmente sono le scienze. Ha una classe di 12 di persone, perché anche la scuola sta per chiudere, non riescono a formare più sezioni. Beh, la caratteristica divertente del libro è che questa insegnante è così antipatica, ma così mortalmente antipatica, che alla fine riesce a esserci simpatica. Per esempio, lei pretende, quando entra in classe, che i ragazzi si alzino in piedi tutti, e si alzano in piedi quando lei esce dalla classe. Fa i compiti a sorpresa, cosa che si faceva ai miei tempi, ed oggi per fortuna non si fa più, perché è una causa di disturbi cardiaci.
Finora ci sembra la professoressa perfetta. Io vedo Gabriele che con soddisfazione sorride.
Io già sto rispolverando le tecniche di copiatura nella mia mente, ma prosegui Giovanni.
Ma io ti dirò che ho un po' un rimpianto, non di professoressa così, ma di professoressa a metà, perché nello stesso libro c'è il contrario di questa professoressa, una certa Schwanneke, la quale appena entra in una classe nuova, per la prima volta, organizza subito il giochino Impariamo a conoscerci, e poi ha sulla bocca continuamente il discorso I ragazzi sono il nostro futuro. Naturalmente fra le due c'è un odio mortale da parte della più anziana, un tentativo di cordialità da parte della più giovane, ma finisce in nulla. Cosa succede in questo libro? In questo libro succede tutto e nulla in pratica, ma il filo conduttore è questa ossessione della professoressa per il darwinismo. La vita è una grande lotta, gli uomini sono in concorrenza, il rapporto fra gli uomini è quello di preda con predatore, ogni specie ha un suo destino, che è quello di mangiare oppure di essere mangiato, e tutto questo viene somministrato agli alunni con uno sguardo onnipotente e immobile. Lei non si scompagina mai, non ha emozioni, non trasmette emozioni, pensa che in classe ci siano dei deboli buoni a nulla, che non vale la pena aiutare. Questo non è bello, ma non è bello neanche, se posso fare una parentesi, a tutti i costi promuovere, traghettare avanti quelli che assolutamente...
Che avrebbe detto del povero Nelly di cuore, che viene aiutato dai compagni
sì,
a salire la pertica?
Ma quello è un mondo, il De Amicis, che era un breccone, ha fantasticato un mondo che secondo me non esisteva.
Giovanni, non c'è niente che scalfisce queste certezze?
No, ci sono diverse cose. Intanto lei ha una figlia, Claudia, che è da una dozzina di anni in America e che le dà pochissime notizie. E lei è affranta perché naturalmente il suo chiodo fisso, che l'unico significato dell'esistenza è quando tu perpetui tuo DNA e fai un figlio, no? Questo è un crucio. Poi un giorno la ragazza si farà viva dicendo si è sposata, ma poi non ci sono più rapporti. L'altro crucio è il marito, il quale si dedica all'allevamento degli struzzi e non si cura affatto della moglie. Il terzo crucio è quello che lei ha 30 anni di insegnamento e pensa che cosa farà quando andrà in pensione. Qui alla fine del libro succederanno delle cose non belle che non vi sto a dire, perché si vede davanti a sé una vita vuota. In fondo il suo dover essere è la ragione che la tiene in piedi. E poi alla fine c'è anche un altro fatto che la turberà, ma lo accenno solo: una sua del tutto idealizzata attrazione per una ragazza della classe, lei che non ha mai provato attrazione per nulla, per nessuno, se non per le sue scienze naturali.
Però sembra un romanzo molto affastellato, insomma, molto ricco.
È un romanzo, se usiamo affastellato in senso positivo, sicuramente sì, perché è un romanzo dove apparentemente non succede nulla. In realtà la vita mentale di questa donna viene analizzata, scrutata, indagata. Ti dirò che mi ha così interessato questo libro che sono andato, è il primo romanzo di Roshalansky, sono andato a vedere su internet che cosa ha scritto. Ha scritto un libro che, come metto giù il telefono, mi precipito a ordinare a Amazon France, perché io non so il tedesco. Il libro è intitolato Atlante delle isole abbandonate, parla di 50 isole del globo che praticamente sono disabitate, a partire dall'isola della desolazione, a tutta un'altra serie di isole strane. Beh, mi sembra che ci sia una geniale stramberia in questa autrice che non può non contagiare, non incuriosire.
Teniamola d'occhio,
Giovanni. Assolutamente sì.
Rivediamo gli estremi prima di salutarci.
Judith Schalansky, prima ho detto sventatamente Judith, me tedesca, Judith Schalansky, Lo splendore casuale delle meduse, attenzione al titolo originale, Il collo della giraffa, Nottetempo, 16,50 euro, benissimo spesi, 258 pagine.
Lo consigliamo a tutti i nostri ascoltatori.
Assolutamente sì.
Giovanni, un abbraccio da Carta Vetrata e ci sentiamo
voi
alla prossima puntata.
A presto.
Carta Vetrata.
Rieccoci in studio, Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca, sono ancora qui con Antonello Mangano, stiamo andando avanti in questa puntata, insomma, piena di ospiti. Fra poco avremo addirittura un'intervista a un candidato allo Strega di quest'anno, vi lascerò scoprire fra poco chi è, ma ci stiamo collegando, grazie ai buoni uffici di Gabriele Sabatini, con Emanuele Bardone, che è a Tartu in Estonia, per discutere con Paola Sorrentino di questa bella guida di Tallinn. E quindi do il buongiorno a tutti e due. Buongiorno Emanuele, buongiorno Paola.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora, noi abbiamo avuto fra le mani questo libriccino, come si suol dire, mi sembra molto ben congegnato, insomma interessantissimo, e volevamo discuterne un po' con voi.
Benissimo.
Io credo che sarebbe bene cominciare da Paola, magari, che è uno dei due coautori della guida.
Sì, certo. Sabrina, dì la verità, ma...
Sabrina?
Sì.
Ah, scusami, perdonami Sabrina.
Sì, sì.
No, ecco, Sabrina, Tallinn è una città affascinante, no? Una città del nord che ha questo carattere medievale, che insomma una temperatura nemmeno eccessivamente artica, il Baltico, insomma è una città che incontra tantissime seduzioni, quindi scrivere una guida su Tallinn deve essere stato a sua volta un'avventura, credo.
Sì, è stato molto molto interessante, è stata una scoperta, uno studio, diciamo, ha richiesto uno studio, ma siamo rimasti subito dalla prima volta che abbiamo avuto l'opportunità di visitarla, siamo rimasti impressionate da, proprio da questo mix, siamo sia del nord Europa che della storia, ed è stato veramente molto interessante.
Sabrina, dimmi una cosa, perché poi a noi interessa sempre, insomma, anche la prospettiva degli autori, no? Io capisco che scrivere una guida deve essere un esperimento progettuale molto, molto ben organizzato, perché insomma si devono dare le giuste informazioni, però c'è qualche cosa veramente dell'esperienza anche un po' romantica, che so, del passeggio, del vagabondare, che in qualche modo riesce a entrare dentro un'operazione del genere?
Sì, assolutamente, è stata forse quella la parte proprio più bella di immedesimarsi nel, cioè, passo per passo percorrere, proprio perché per farla abbiamo ovviamente gli itinerari che sono descritti nella guida, sono stati fatti passo passo. Ed è stato molto bello perché pian piano ci si immergeva nelle varie epoche che si sono stratificate nella città.
È questo che intendevo, Sabrina. Del resto, insomma, le città possiedono tutte delle loro griglie, che sono le griglie topografiche, però poi noi abbiamo le nostre griglie mentali che si sovrappongono, quindi soprattutto mi domando, perché a me piacciono molto i libri di viaggio, però poi le guide, che di solito dagli scrittori di viaggio sono denigrate, perché la guida guarda sempre al turista, però le guide hanno un loro fascino, probabilmente è questa intersezione di griglie, come si sovrappongono e quanto bene riescano a trasmettere l'esperienza di chi le ha scritte, no? Come dire, le varie seduzioni di chi ha affrontato quei passi e vuole, insomma, che noi seguiamo le sue impronte o che scegliamo le nostre.
Sì, esattamente, credo sia proprio quello magari la cosa che fa la differenza, cioè il desiderio proprio di voler comunicare la propria esperienza, volerla trasmettere, voler fare in modo che chi la legge in qualche modo si immedesimi nel percorso.
Guarda, qui abbiamo un fanatico di Tallinn che è Gabriele Sabatini, magari vuole chiedere anche qualcosa a Emanuele.
No, io più che altro sono un fanatico di guide, nel senso che ne ho e ne conservo a Iosa, anche per andare a Torino alla Fiera del Libro, comunque mi porta presso la guida di Torino, ma forse è più un vezzo che altro. E però, come tutti gli strumenti, deve essere utilizzato come tale, nel senso che non, chiaramente non ci si deve affidare completamente alla guida, bisogna riuscire a instaurare un po' un dialogo tra quello che una guida propone e quello che appunto è la tua ricerca. Emanuele, tu hai avuto modo di vedere questa novità?
No, purtroppo non ho avuto modo, lo farò certamente nei prossimi giorni, perché è una cosa estremamente interessante per chi come me vive ancora Tallinn come una sorta di turista, anche se mi sono spostato qua.
Quindi comunque in qualche modo, pur vivendoci, ti senti magari un po' perso certe volte, quindi una guida potrebbe esserti utilissima.
Ma sai, più che altro certe volte l'interesse è quello di vedere come un'altra persona può aver avuto esperienza degli stessi luoghi in cui tu abiti, diciamo, e quindi sarei molto curioso di sentire il punto di vista di un altro italiano, perché ho avuto modo di sentire altri punti di vista, ma solitamente di persone straniere e di ovviamente persone che non hanno scritto una guida, quindi che non hanno una conoscenza così approfondita, immagino.
Quanto ci vuole, Sabrina, per scrivere, quanto ci è voluto per stendere tutto il progetto e insomma per confezionare questa guida, in termini realmente di tempo, di mesi?
Sì, allora abbiamo iniziato a lavorare nel 2009 e la guida è uscita nel 2011, e il lavoro intenso è stato tra il 2010, cioè insomma metà 2010, cioè, e tutto fino al momento della stampa. È stato un lavoro piuttosto, diciamo, all'inizio è cominciato leggero e poi ci siamo dedicati interamente praticamente.
Voglio ricordare a questo punto gli estremi di questa guida, che è uscita per l'editore Odos, che è la casa editrice del libraio udinese Marco Vertovec. Vuoi ricordarci il costo del libro? Perché non ce l'ho dietro.
14,50 euro.
Benissimo, benissimo. Vi ringraziamo, ci diamo appuntamento magari a una prossima occasione qui a Carta Vetrata, sempre con Fabrizio e Gabriele, e un saluto.
Volentieri, grazie.
Grazie, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, e con noi mi ha raggiunto Simona Sparaco, una cara amica che ho conosciuto diciamo non tantissimi anni fa, perché lei è molto giovane, quindi la sua carriera editoriale non è iper lunga, ma incominciano a esserci degli annetti sulle spalle. Il tuo primo libro quando è uscito?
Il primissimo romanzo lo pubblicai con Arion, le librerie Arion, Fuori Tempo, tu ti ricordi bene, era il primo romanzo, avevo 19 anni, 20 anni, diciamo adesso quanti anni ho, però insomma erano 15 anni fa.
Incredibile ma vero, siamo tutti e due ancora dei ragazzi, tu più di me, insomma sei anche mamma da pochissimo, ti faccio tanti auguri per questa splendida creatura che poi anche in qualche modo questo desiderio di maternità approdato sulle pagine dei tuoi libri, che possiamo dire ormai incominciano a diventare tanti. Quanti sono i libri che hai pubblicato?
Pubblicati 4.
Abbiamo detto il primo, il secondo e il terzo.
Il primo in realtà è stato poi ripubblicato, quindi io dico 4, escluso il primo perché è stato pubblicato poi col titolo di Bastardi senza amore nel 2009.
E sei stata anche tradotta all'estero?
Sono stata tradotta all'estero, il Bastardi senza amore anche in inglese, e adesso mi è da poco giunta la notizia che l'ultimo verrà tradotto in giapponese, per cui
ci picchia. Beh, questa è una splendida notizia, possiamo dire che Bastardi senza amore è preparatorio a Nessuno sa di noi, che è il titolo che Aurelio Picca, il mio caro amico Aurelio Picca, ma non solo lui, perché ti hanno presentato in due. Chi è l'altro presentatore?
Valeria Parrella.
La grande scrittrice Valeria Parrella, che è una tua cara amica.
Ma non siamo proprio amiche, nel senso ci siamo. Io la stimo tantissimo e lei si è innamorata di Nessuno sa di noi e ha deciso di sostenermi, quindi ora la considero un'amica.
Valeria, anche lei tradotta in inglese, famosissima, autrice Minimum Fax, ma non solo, insomma, possiamo dire che rappresenta un po' la punta di diamante di tante scrittrici, tra virgolette, tue coetanee, anche se lei è un pochino più grande di te, mi pare.
Forse un pochino più grande.
Ma insomma, qui non stiamo a fare i conti all'anagrafe, diciamo che culturalmente appartenete alla stessa generazione.
Sì.
Una generazione che rifiuta in qualche modo la politica, io penso anche a Letizia Muratori, ad altre esperienze che ci sono nella panorama romano, rifiuta la politica ma non rifiuta l'impegno, non rifiuta i grandi temi come quello della maternità, perché una maternità attesa, disattesa, perduta, in qualche modo desiderata, come tutte le donne vogliono raggiungere, almeno la maggioranza, non voglio dire che questa sia un dovere per la donna, anzi, possiamo dire che ci sono donne felicissime di non avere figli, però rimane comunque una questione con la quale confrontarsi almeno una volta nella vita. E Simona Sparago, in Nessuno sa di noi, ci si confronta e anche con molta, molta drammaticità.
Sì, perché ho messo in scena un vero e proprio dramma, una donna che dopo tanti anni riesce finalmente a rimanere incinta, quindi una maternità cercata, voluta, ma durante una delle ecografie di controllo scopre purtroppo che il bambino che porta in grembo è affetto da una rarissima patologia, una displasia scheletrica che lo condanna a un'esistenza breve, sofferta, dall'esito assolutamente incerto. Per cui è un incubo che diventa reale per Luce, la mia protagonista, e Pietro, il suo compagno. Ma io racconto in questo libro una grande storia d'amore, la storia di una coppia che si ritrova di fronte a un bivio enorme e in qualche modo cerca di attraversare questo inferno rimanendo in piedi. Quindi credo che alla base di questo libro ci sia, è un libro molto complesso, delicato.
Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?
Quasi due anni e appunto 260 pagine per cercare di mettere nero su bianco un tema delicatissimo.
La maternità di un elefante.
Sì, la maternità di un elefante, esattamente. E quindi è stata un'esperienza molto diversa dalle mie precedenti scritture. È cambiato completamente il mio modo di scrivere con questo libro.
E parleremo proprio del tuo modo di scrivere fra qualche istante, dopo una breve pausa musicale, perché su questo vogliamo concentrare la nostra attenzione. Non solo l'argomento, non solo la trama che abbiamo brevemente tratteggiato, poi lo ricorderemo di nuovo ai nostri ascoltatori, ma soprattutto una maturazione stilistica. A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, rieccoci con la nostra cara amica Simona Sparago, che porta con sé un libro importante. Nessuno sa di noi, la trama ve l'abbiamo già accennata, la ripeto velocemente per chi si fosse messo in contatto solo ora sulle nostre frequenze. Si parla di maternità, di una maternità difficile, di un figlio che si scopre malato nel grembo ancora prima della nascita. Oggi si può fare con l'amniocentesi, con tante analisi che sono ormai in grado di decifrare quasi tutto sul nascituro che appunto si porta in grembo, che si può partorire o decidere. Fino a 3 mesi c'è permesso dalla legge di interrompere la gravidanza in caso di gravi anomalie. Bene, questa è una delle questioni con la quale ti sei confrontata, quindi l'interruzione o meno di una gravidanza. La risposta non la vogliamo dare, la lasciamo ai lettori che scopriranno le avventure della compagna di Pietro, che Luce, che si troverà a avere per fortuna la luce giusta e l'illuminazione per fare la scelta
nell'intimo della sua coscienza, quella che ritiene più giusta. Non ci sono, secondo me, in certe situazioni...
sempre giusto, certo.
No, i termini giusto e sbagliato diventano veramente insensati in alcune situazioni, capaci di stravolgere in un secondo qualunque idea preconcetta uno possa avere sulla vita, sulla morte, sull'amore. E quindi anche Luce si confronta con queste situazioni dove è difficile esprimere un giudizio, perché finché non ci si trova in certe condizioni è davvero... Soprattutto perché, come dicevi giustamente tu, questo è uno scenario completamente nuovo. La scienza ha fatto dei progressi enormi e oggi con le indagini prenatali si possono scoprire tante cose che fino a qualche anno fa erano impensabili. Oggi però mettono dei genitori in una condizione davvero difficile, perché sapere, come nel caso di Luce, che il bambino che stai per mettere al mondo potrebbe morire a breve, se non sopravvivere, addirittura non riuscire a sopravvivere al parto, è qualcosa che una madre non vorrebbe mai sentirsi dire sulla vita che porta in grembo. È un argomento assolutamente tabù, non è mai stato affrontato, non c'è letteratura, non c'è cinema che racconti una storia, una vicenda del genere. Però io sentivo che queste donne, le donne come Luce, sono molto di più di quello che realmente si può immaginare, avessero bisogno di una voce, quindi ho cercato con la mia voce di raccontare il loro mondo e il loro dolore.
E non ci può essere un uomo al fianco di queste donne in questi momenti così drammatici a dare il consiglio giusto o a scegliere per loro. È la solitudine della donna in quel momento chiamata a guardarsi dentro e a decidere per un'altra persona, perché di fatto questa è il grande dilemma. In quel momento è un magistrato che condanna a morte o a vita un altro individuo e lo fa nella maniera che scoprirete leggendo il libro Nessuno sa di noi. Ma torniamo allo stile, perché di questo volevamo parlare della maturazione, di come una scrittrice in fondo non è mai contenta di se stessa, o scrittore di se stesso, insomma, non è che parlo solo al femminile, naturalmente. Il vero scrittore cerca sempre di superarsi.
Questo è vero, c'è un po' un'insoddisfazione di fondo che, almeno per quanto mi riguarda, mi ha sempre accompagnato nella scrittura. Io ho cominciato molto piccola, perché avevo 12 anni, la prima volta che ho preso in mano una penna, perché al tempo scrivevo con la penna, e ho cominciato a scrivere storie, inventare mondi. Poi
ubichiamo un po' la tua persona, perché si sanno tante cose di tanti scrittori, però di Simona Sparaco si sa pochissimo. Io quello che volevo dire ai nostri ascoltatori, nella tua pudicizia tu magari mi rimprovererai di dire qualcosa di troppo, ma insomma, Simona Sparaco nasce in una buona famiglia della borghesia romana, non ha particolari turbe, non ha particolari terribili avventure da superare, ma nonostante questo ha una sua interiorità molto vivace. Immediatamente approda alla problematica dell'esistenza. Molti diranno che questa cosa può definire o non può definire uno scrittore. Io dico che in qualche modo questo è alla base dell'analisi dello scrittore, perché non c'è bisogno solo di cercare fuori da sé le difficoltà. Le difficoltà possono essere anche interiori. In questo caso, con questo libro, stiamo affrontando un dilemma che non è dipeso dalla nostra interiorità, ma da fattori esterni, ma ciò non toglie che quando tu hai affrontato invece interiorità terribili e dilanianti, ti sei costruita il tuo cammino di maturazione.
È vero quello che dici. Io diciamo che ho sempre avuto una famiglia che mi ha sempre sostenuto e non ho chiaramente un'esistenza bohemienne come se magari ci si può aspettare dal classico profilo di uno scrittore.
Sembra quasi obbligatorio.
Sembra,
no?
Quasi obbligatorio, esatto.
Se non hai fatto quelle tappe non puoi creare.
Non puoi creare, invece alla fine la sensibilità, quanto poi alla fine uno si interroga, no?
Anche nella tua bella cameretta quando eri bambina, come quando, no, eri ragazza, con la tua penna, magari era una penna stilografica, chi lo sa.
Sì, sì, poteva essere anche una penna stilografica, avevo un po' di penne, ogni tanto pasticciavo.
Rubate a papà.
Rubate a papà, esatto. Quindi devo dire che il mio profilo è chiaramente il profilo di una ragazza che ha vissuto un'esistenza piuttosto serena. Poi dentro di me chiaramente mi sono da subito affacciata alle problematiche dell'esistenza, perché io da bambina ho cominciato subito a interrogarmi sulla vita, la morte, il perché siamo qui, e quindi
diciamo, a
cercare delle risposte. Sono sempre stata un po' più tormentata rispetto ai miei coetanei, almeno questa è l'idea che avevo di me da bambina, pur essendo poi sempre molto vivace, allegra, però dentro di me avevo appunto questa necessità di scavare
e di regalare agli altri il tuo scavo, diciamo,
esatto.
le tue pepite che trovavi in miniera poi riuscivi a realizzarle, a mettere incastonate all'interno delle pagine,
sì,
come piccoli diamanti che hanno fatto,
addirittura,
devo dire, molte, molte lettrici, ma anche lettori affezionati, perché possiamo dire che Simona Sparaco da libro a libro aumenta i suoi lettori. Questa è una bellissima cosa, no?
Sì, è il mio sogno. Io quando ho cominciato, proprio raccontavo l'altro giorno alla scuola Holden, la scuola di Baricco, che mi ha ospitato per 2 anni nel master delle tecniche della narrazione che abbiamo fatto, raccontavo, mi hanno chiesto di esprimere un pensiero riguardo allo strega.
Come
perché...
docente, quindi?
No, come... Ormai no, io non mi arrogherei mai il diritto di insegnare.
Ma quindi raccontavi la tua esperienza.
Sì, perché mi hanno intervistato appunto per lo strega, perché essendo finita tra i 12 finalisti mi chiedevano delle
riflessioni. Poi parleremo
riflessioni.
Anche di questo nel prossimo intervento.
E quindi ti dicevo questo perché mi ricordo che ho raccontato e ho citato che guardavo allo strega nel 2004 quando facevo la Holden come un astronauta deve aver guardato la Luna negli anni 60, cioè quell'impossibilità di raggiungerla. Chiaramente raccontavo il fatto che oggi magari la Luna è un po' più vicina, però io penso che, uno scrittore non dipende tanto da quanto pubblichi, da quante copie vendi o da quanti premi vinci, cioè in realtà lo scrittore, anche se mi ha sempre dato un po', messo un po' di soggezione questo termine, no? Riferendomi ai grandi scrittori del passato, però alla fine sono arrivata alla conclusione che scrittore è colui che dedica una vita alla scrittura. Io ho cercato di farlo, non mi sono mai fermata davanti ai rifiuti, davanti alle miserie che ti offrono i primi tempi, davanti a tante difficoltà che chi vuole fare lo scrittore chiaramente si deve misurare con queste difficoltà. Però mi ricordo i miei genitori quando dissi voglio fare la scrittrice, che mi guardarono, e se gli avessi detto volevo fare l'astronauta magari mi avrebbero appoggiato di più. Cioè sono quei classici mestieri che sono veramente una scommessa camparci.
Ma questa ragazza pugnace la battaglia l'ha vinta. A fra pochissimo, sempre con Carta Vetrata.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e soprattutto bentornati con Simona Sparaco. Quest'ultimo intervento, quest'ultimo parlare insieme, intimo, tra vecchi amici che si rincontrano dopo tanti anni, vuole dare una chance in più a una scrittrice per il premio Strega. Noi caldeggiamo la vittoria, naturalmente, perché è giovane, è brava, ha al suo attivo una carriera di tanti romanzi, di successo, è già tradotta all'estero, quindi coraggio, giurati, perdete le vostre inibizioni e votate Simona Sparaco, perché i voti precoordinati, congelati, per corrispondenza, insomma tutto questo mondo del premio Strega, vorremmo che cambiasse, visto che è il premio più importante italiano. Ci piacerebbe che Tullio De Mauro, un po' tutta l'organizzazione, aprissero, come stanno facendo giustamente, ancora di più però ai giovani e quindi alle speranze nuove, quelle che veramente hanno necessità che un premio santifichi il loro cammino. Ti piacerebbe vincere, immagino di sì.
Guarda, neanche ho paura quasi a dire vincere, perché non... Certo che mi piacerebbe tantissimo,
ma
però
ognuno...
ho i piedi per terra.
Guarda,
dai.
Noi abbiamo già ospitato Matteo Marchesini con il suo libro e anche lui, benché è un critico, un poeta, è molto più strutturato di te, nel senso che poi è obbligato dalla sua posizione spesso a giudicare i colleghi, cosa che tu invece non fai quasi
mai.
E
mi guarderei ben dal farlo, non sarei capace.
Però ti assicuro che nei 12 nei quali tu sei rientrata, con merito, non ci sono solo i mostri sacri, ma ci sono tanti scrittori interessanti quanto te. Non solo più di te, anzi direi soprattutto Simona Sparaco è una voce fresca che ci interessa a questo punto leggere qualche pagina. Ti possiamo chiedere di scegliere una parte da far sentire ai nostri ascoltatori, perché di solito viene curiosità, no? Di sentire la voce delle pagine.
Io ho raccontato un po' di che cosa parla questo dramma che ho messo in scena e ti ho accennato al fatto che è cambiato un po' lo scenario di una gravidanza.
Sì, per chi non sapesse la trama, ricordiamo velocemente, perché sì, appunto si mette in contatto solo con noi, in onda, in ascolto solo in questo momento, che si parla di una maternità molto difficile.
Sì.
Una giovane ragazza scopre che il bambino, la bambina adesso...
Il bambino porta in grembo.
Che porta in grembo ha delle malformazioni molto gravi.
Esatto, quindi diciamo che quello di cui ti accennavo prima, il discorso delle indagini prenatali, sono cambiate e mettono in gioco tanti elementi in più nella scelta di una madre. Quindi vi leggerò un brano che racconta il momento in cui lei fa l'amniocentesi e che mette in scena appunto queste nuove interrogativi. Dio e la scienza medica hanno entrambi il potere di determinare le sorti di una vita. Ma senza dubbio, nel bene e nel male, le intenzioni della scienza sono più chiare, il potere di Dio infinitamente più grande. Mi sono domandata diverse volte se nel mondo di Dio mia nonna dovrebbe continuare a prendere il cortisone, le pillole per il cuore, per la pressione, anche ora che il corpo è rimasto indietro, mentre la testa è già volata via, altrove. Siamo chiamati ad accudirla fino alla fine e a trattenerla in questo mondo con tutte le nostre forze, ma da chi? Non so se nel mondo di Dio siano previste le chemioterapie, gli stick per l'ovulazione, le incubatrici, i sondini o i trapianti. Ogni volta che mi sono imbottita di ferro per far risalire il valore dell'emoglobina e scongiurare il rischio di una trasfusione al momento del parto, mi sono chiesta se io e il mio bambino ce la saremmo cavata anche in mezzo a una giungla. Così, come al quarto mese, mi sono chiesta se nel mondo di Dio sarebbe permesso a un ago di 10 centimetri di perforare un utero per prelevare 15 millilitri di liquido amniotico a scopo diagnostico, o se avrei potuto vedere a colori e in tre dimensioni il corpicino di mio figlio ben 5 mesi prima dei termini stabiliti dalla vita. Non volevo farla la amniocentesi, ho detto a Pietro, lasciamoci sorprendere, come si faceva una volta, ma su questo lui è stato irremovibile. Proprio Pietro, che è il più credente tra i due, voleva riconoscere alla scienza il potere di fare tutte le domande e di fornirci tutte le risposte possibili. E così, con la stessa grinta che lo contraddistingue sul lavoro, ha respinto ogni obiezione. Siamo in due in questa faccenda, ha detto. Siamo sempre stati in due, sin dall'inizio. E io voglio sapere tutto. Al centro analisi ci siamo recati una mattina di settembre, con il cielo di un azzurro terso e l'aria ancora tiepida da fine estate. Eravamo già stati informati sulla trafila da seguire, ma prima di firmare il consenso dovevamo approfondire le modalità e le implicazioni della procedura. Al bancone semicircolare dell'accettazione, una segretaria svogliata che digitava sulla tastiera di un computer con le unghie arcuate e corazzate di una resina brillante, ci ha esposto i rischi e i benefici del prelievo invasivo a cui stavo per sottopormi. Pietro le ha comunicato i nostri dati e tutte le patologie rilevanti presenti nella nostra storia familiare, almeno quello di cui siamo a conoscenza. Il prezzo varia a seconda delle malattie che si vogliono ricercare. Il pacchetto tradizionale comprende le più comuni, dalla trisomia 21 alla fibrosi cistica. Ma se si vogliono fare indagini più specialistiche, dall'esame molecolare allo studio del DNA, per sapere se il feto può essere o meno affetto da altre patologie, il prezzo sale notevolmente. Il mercato delle diagnosi prenatali, sindromi incurabili vendute al dettaglio, capaci di deviare la traiettoria di una vita come i bersagli di un flipper che impediscono alla pallina d'acciaio di scorrere lungo il piano inclinato e di finire nel precipizio. Pietro non intendeva badare a spese e ha preteso gli esami più accurati, il pacchetto completo. Non so se anche questo, nel mondo di Dio, sarebbe concesso.
Grazie Simona Sparaco, ricordiamo Benedetta Centovalli che è l'editor, direttrice narrativa della Giunti, arrivata da pochissimo, da tante esperienze importanti, anche alla Rizzoli stessa, poi ultimamente da Cairo, ha voluto questo libro tantissimo. Quanto Benedetta ha obbligato Simona a partecipare al premio Sterga. Avete parlato di questo sicuramente.
Sì, certo, mi è stato proposto e per sapere appunto...
Quindi non sei stata tu a dire partecipiamo allo Strega, è stata no. proprio Benedetta che ti ha detto questo è un libro che può vincere.
Sì, sì, è stato l'entourage della Giunti, tutti insieme si sono riuniti e hanno deciso che il libro meritava per appunto per il tema, esatto. per come era scritto, meritava di partecipare
questo
a un premio.
Questo palcoscenico importante, il più importante che c'è in Italia.
Io infatti approdare subito allo Strega mi sembrava un po' esoso.
Ma non è subito, Simona... Perché esistono degli esordienti, tu non sei un esordiente,
no, certo,
quindi
certo.
devi sentire anche sulle spalle l'esperienza che hai maturato. Io come credo no. moltissimo nel lavoro interiore che stai facendo e che continui a fare e che dimostrano le tue pagine quanto siano dense e emotive.
Grazie.
Allora, ricordiamo a tutti il titolo del libro e... il prezzo, perché non l'abbiamo ancora detto, Nessuno sa di noi, di Simona Sparaco, romanzo Giunti, quindi la casa editrice importante fiorentina, narrativa, la collana diretta appunto da Benedetta Centovalli, 12 euro per veramente tante pagine di emozioni, 252 pagine.
Esatto.
Grazie ancora Simona, speriamo di rivederti in cinquina.
Speriamo.
Così
grazie.
Incrociamo le dita e vediamo un po' di... freschezza, ecco, non solo
dita incrociate,
vecchi simpatici tromboni. Siamo a dire in questo momento che sembra che l'Italia è fatta solo di ultra ottantenni, invece
quest'anno è successo di tutto, no? Come dire, si è dimesso il Papa, il Presidente,
lasciamo perdere,
di tutto e di più,
perdere.
Per cui perché non poter arrivare in cinquina.
Evviva, in bocca al lupo a Simona Sparaco. Ciao.
Grazie, crepi.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata con Fabrizio Patriarca, Gabriele Sabatini in studio con me, con noi Antonello Mangano che ci segue dall'inizio della puntata, alla regia Michele Lucas e finalmente al telefono Cristiano Draghi da Rovigo. Buongiorno Cristiano.
Buongiorno ragazzi.
Allora Cristiano, tu oggi tra le molte cose ci vuoi presentare anche un volume uscito per le edizioni Giovane Holden, il libro di Daniele Andreotti e si intitola Tiro alla fune.
Sì, perché tu sai che io la domenica scorsa non ci siamo sentiti, sono andato a fare una visitina di controllo e sono finito in un circuito kafkiano, per cui dalla visitina di controllo mi hanno detto guarda dobbiamo fare un controllo un po' più grosso, da un controllo un po' più grosso un controllo grossissimo, da un controllo grossissimo la portiamo nell'ospedale più grande e così via, insomma poi però poi alla fine si è fermato su un'angioplastica e quindi mi hanno rimesso un po' a posto il coronario. Sicché ho passato 12 giorni all'ospedale. Che cosa fai all'ospedale?
Leggi,
bravo, avete indovinato.
C'è stato un coretto proprio.
No, ma vivi anche, devo dire che sai, l'ospedale, lo sapete forse, spero di no, quando uno c'entra dentro poi alla fine tutto si riduce a quel reparto, no? La vita finisce a una porta dove c'è scritto non oltrepassare senza il permesso del medico, no? Per cui il...
Sì, ho sempre sospettato che ci fosse una grande luce intensa dietro quella porta. Poi...
Io penso che sì, di là ci sono tutti, come si chiama, Darth Fennec, quelli lì, insomma, quelli di Guerre Stellari che ti fulminano con una cosa al laser per cui non puoi passare, no? Vieni vaporizzato. E quindi tutto si svolge lì e lì, naturalmente, a parte leggere, osservi nel caso mio. Posso prima di parlare del libro raccontarvi delle cosette?
Ma certamente no. Cristiano.
Perché osservo delle novità, o forse sono questioni venete. Io sono stato in due ospedali, Adria, che è la città più antica, no? Quella da cui Adriati, come tutti sanno, e poi Rovigo. E devo dire che noto delle cose curiose, tanto sono bravi, e questo e sono delle belle equip, lavorano bene, e fra l'altro sorridono, capito? Che io sono stato in un ospedale a Milano, mazza, non ti sorride più nessuno lì.
Il fatto
.
Che tu lo dica con sorpresa che sono bravi e che sorridono, insomma.
No, bravi lo sono anche a Milano, ma sorridono. E poi fanno per esempio la buona creanza di darti del lei, cosa che in altri posti ormai c'era mia madre che diceva sempre, dice ma io sono stata in ospedale, io sono una letterata di oltre 80 anni, no? Dottoressa e qui eccetera eccetera. E non pretendo che mi chiamino dottoressa, ma almeno signora. Qui mi chiamano nonna, e mi danno del tu.
Santo cielo.
ed era devastata da questa cosa, lei che era molto formale le sue cose. Invece questi ti danno del lei, questo è molto carino.
Però, al contrario dei bar, Cristiano, che entri con una cravatta e sei subito promosso a dottore.
A questo sì, soprattutto a Roma, ma a Roma comunque sia, l'importante è che tu abbia una macchina e un portafoglio con un euro da dare di mancia, diventi subito dottore quando parcheggi, ma quello vabbè. E no, giusto, è vero, è che io sono sempre dottore a Roma, diventi improvvisamente sei dottore.
C'è la famosa questione, venga dottore, venga, e poi vai a sbattere, il parcheggiatore venga a vedere che ha combinato.
Esatto, e lì ti danno di lei, però ti parlano in veneto, cioè qui il federalismo è già fatto. Quando c'è l'infermiera che ti mette sulla seggiolina, sai, perché quando sei poi in certi punti non ti fanno più camminare da soli, dici ma ho camminato fino a 5 minuti fa, non importa, sia seduto, poi ti dicono aspeti con una T sola che il vegna a Torlo. Allora io sono nato a Firenze, aspeti che il vegna a Torlo. E io mi domando, ma voi lo sapete cosa vuol dire? Provate a tradurre.
Aspetti che vengano a prenderlo.
Ma bravissimo.
Che la vengano a prendere. Ma sai, è una lingua che ricorda molto i codici del nord della Divina Commedia. Cioè, non vuol che in sua città per me si vegna.
Ecco, vedi, vegna e torlo. E poi c'è un fia che vuol dire un poco... Poi massa, che vuol dire tanto, e poi verse, che non si dice con una S che ha una Z, che vuol dire aprire. Vegno a versere la finestra. In che senso? Cos'è? Vuol dire aprirle. E poi serrare. Però dice bisogna fare così, perché mi diceva un'infermiera, io provavo a parlare italiano perché non sono di qui, parlavo italiano. E quando è arrivata al pronto soccorso una vecchietta che mi diceva mi go il gomit, io ho cercato di guardarle i gomiti, ma non capivo, e questa protestava, mi go il gomit.
Doveva rimettere.
E il problema è che aveva quello che immaginate, perché poi, ahimè, le ha vomitato sui piedi. Dice, da allora io ho capito che cos'era gomit.
E... sì. Beh, quello è tipico delle zone.
Delle zone di qua. Sì, insomma, sì. Beh, raccontato tutti questi aneddoti, ho letto 3 libri.
Ecco, allora.
E beh, uno l'ho finito. C'è mica Fabrizio Patriarca lì?
C'è.
Come no?
Senti,
eccolo
però,
qui.
E infatti c'è ed è tremante, perché...
No, vabbè, ho finito. Qualcosa abbiamo fatto di Patrizia Patriarca, di Fabrizio Patriarca, che è veramente forte. Cioè, è veramente una scrittura fluviale, fantastica.
Ti ringrazio.
No, bellissima. Allora, è un po' lunghetto, ecco, e mi ricorda proprio i tempi dell'università, di quelle cose lì, no? Anche noi vivevamo, perché qualcosa abbiamo fatto e qualcosa abbiamo fatto in quel tempo in cui eravamo giovani all'università, che è una gioventù ormai spostata fino ai 30, no?
Anche qualcosa di più per chi prova a inserirsi come carriera, lo sai.
Sì, ecco, sì, beh, qualcosina in più. Però insomma quella vita lì e quel modo lì di essere, e che invece era così, era poi tutta la vita, come lì in un ospedale diventa tutta nel reparto, lì non usciva molto dalle mura e dai giri intorno a quella che era l'università, no? La vita si svolgeva là dentro, non c'era, certo, si guardava un po' la pace nel mondo, magari ci se ne occupava, però non usciva veramente da quel portone.
Sì, e si pensava a problemi anche più incidentali, insomma, la pace nel mondo, come sai.
Sì, la pace, quello che, la pace del mondo è quella che mi domando sempre, quando vedo un film americano, di quelli dove loro si occupano solo dell'amore e del lavoro, di quella pace del mondo, niente, eh? Vabbè. E poi ho letto Fabrizio Ciriachi, sempre un Gaffi, vero? Quindi
sì.
Siamo in ambito di Gaffi e le condizioni della luce.
Molto
che
bravo.
In fondo è una che parla invece di una storia un po' più nera nel senso di cupa, ecco, no, nera no, anzi, rossa, del terrorismo, dei tempi di un certo tipo di antagonismo che sconfinava con il terrorismo, che però era un altro versante della vita universitaria, almeno della mia giovinezza, no? Per cui c'è stato quel momento in cui c'era, io mi ricordo le manifestazioni, mi ricordo benissimo perché c'ero, manifestazioni degli anni 77, 78, insomma, dove non scherzavano per niente. Quindi dall'università come luogo, sai, quello, fare una specie di appello.
Sì.
Nel 77 alla facoltà di magistero, che ora non c'è più, è tipo qualcosa tipo scienze dell'educazione, poi le facoltà non ci sono manco più, quindi ho perso il filo di cosa sono.
No, no, ora ci sono i dipartimenti, lo sai.
I dipartimenti, quindi facoltà non ci sono più, magistero non c'è più, continuo a essermi laureato in una cosa che c'è sempre meno, e in pedagogia che non c'è più. Quindi io sono laureato nel nulla. Allora, nel 77 fu fatto dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, alcuni studenti, col nostro supporto economico e di portare i barattoli di vernice, un murale lungo tipo 40 metri, che era molto bello secondo me. Fu fatto e che rappresentava il 68 che diventava 77. Con in mezzo un po' di tutto. Un preside di facoltà lo fece cancellare qualche anno dopo. So che un giovane tedesco ci ha fatto una tesi di laurea, però io ho perso completamente la memoria di queste cose qui, e chissà se fra tutti i nostri ascoltatori c'è qualcuno che ha magari una foto, un ricordo, un nome.
Forse lo troviamo.
Per ricostruire un po' la storia di questo murale, insomma. Vabbè, e poi torniamo al tiro alla fune di Daniele Andreotti, invece. È un libro di quelli per conto, e per questo io ho proposto di parlarne, perché è stato argomento di discussioni varie volte, no, durante la carta vetrata. Daniele Andreotti, che è una, pensate un po', è una ferrarese, nata nel 68 e adesso è docente terapeuta della comunicazione interpersonale d'impresa, che fa quindi questo mestiere strano, fa la consulente dal punto di vista della comunicazione, ma con degli aspetti, come dire, un po' psicologici, no? Così, e che si è messa a scrivere questo libro, che, guarda, ci sono delle persone come lei, si chiama Tiro alla fune, appunto, e il sottotitolo, se c'è una sotto, Niente è impossibile se sei innamorata della vita, quindi è un romanzo per donne, ed è un romanzo rosa. Ma c'è gente che scrive bene i romanzi rosa, cioè una specie di Desperate Housewives alla rodigina, no? All'italiana. Quattro donne, le vite parallele, quattro donne fra amori, lavori, famiglie, figli.
Guarda, scopri un punto nevralgico o scopri il famoso nervo. In Italia manca un chiclit decente, come si chiamano adesso, non ce ne sono. È questa letteratura al femminile di carattere ironico, molto spigliato, insomma l'equivalente di tanta letteratura anglosassone che non solo è piacevole di lettura, pensiamo a uno dei capostipiti, la Kinsella per esempio, ai Love Shopping, questi libri qui in Italia non si fanno, anche se stiamo vedendo nelle case editrici qualcosa si sta muovendo, però restano sempre un po' confinati in qualche stereotipo un po' provinciale, insomma, e poi con una scrittura non sempre all'altezza del carattere frizzante che dovrebbero avere questi libri, però qualcosa si sta muovendo.
In effetti,
ci mette anche un po' di sesso, appunto, che sì. Certo non è come è in Qualcosa abbiamo fatto, dove ma il che batte alcuni record. Ma no, qui abbiamo un sesso un po' così, no? Però insomma c'è abbastanza spintarello, quindi rende la lettura. Peccato che ora io non so che accordi abbiano fatto, io ho detto scrittura per conto, ma non so nemmeno se sia proprio così. Però il problema è che non ci azzecca un verbo, cioè bisogna, qualcuno doveva rivederlo. Perché ne sarebbe venuto fuori un libretto bellino, è già bellino così, solamente devi tapparti gli occhi rispetto a dove, quando cioè, l'imperfetto.
Che però non è poco, Cristiano, nel senso, come si riesce ad arrivare alla fine di un libro in cui ti devi tappare gli occhi quando vai a leggere, quando dovresti anche riuscire a goderti linguisticamente la faccenda? È un po' quello che appunto diceva adesso Fabrizio, anche perché poi è testimoniato dal successo che invece i testi di importazione, chiamiamoli così, quando vengono tradotti in Italia hanno un successo anche molto rilevante in libreria. Però dimmi una cosa, tutte queste letture tu le hai fatte sul cartaceo o ti sei portato un tablet, un e-reader, qualcosa?
No, il tablet.
Perché il nostro ospite qui in studio, Antonello Mangano, in realtà è un difensore della digitalizzazione.
Ma un difensore, un feroce assertore, diciamo.
devo parlare io.
È toccato.
No. Vabbè, è un discorso un po' più articolato, diciamo. Io penso che in Italia ormai si stampa troppo, non ha senso stampare così tanto, cioè già anche soltanto verificare la bontà e la qualità di un libro, il valore, il significato, l'importanza, eccetera, eccetera, potrebbe già dar senso al mondo del digitale, no? Cioè riservare alla carta solo ciò che è già solo, insomma, solo questo penso sia una cosa che andrà, che nei fatti sarà così.
Cristiano, rispondi, tu che ti sei portato dietro le mie 438 pagine.
Sì, capito, infatti...
Rispondi degnamente.
L'infermiere dice, ma cosa c'è mattoni dentro questa valigia? Gli rispondo degnamente, lui ha la logica, manca la logica del fatto, no? Cioè, che è un modo di fare quotidiano, un giornale quotidiano un po' diverso, cioè si bruciano le notizie online e certe cose, solo certe cose, le metti sul cartaceo, cioè una netta distinzione. Devo dire che io continuo a ritenere molto più comodo il cartaceo. Il cartaceo non ti chiede niente se non una lucetta, lo puoi prendere e riprendere, però è vero che potresti dirottare un po' di cose. Quella logica lì non mi dispiace mica, però io non so se mi leggerei 400 pagine di Patriarca o le altre 400, perché anche Ciriachi mica ci va piano, eh? Insomma, ora lo guardo, no, 340 su un tablet.
No, però sul un lettore a inchiostro elettronico tipo Kindle serve la lucetta, perché carta è uguale alla carta.
Che senso serve la lucetta?
Si legge con la luce accesa, cioè simula il Kindle, simula la carta allo stesso modo, quindi non si può leggere al buio, non è un tablet. Quindi questa osservazione è quella di 5 anni fa, insomma. Superata dalla tecnologia.
Si può fare, si può provare. Proverò. No. Ora ci sto guardando i film da lì.
Quello diciamo serve solo a leggere, nel senso quello di cui il lettore per diciamo inchiostro elettronico serve solo a leggere, non è un tablet.
Ho capito.
C'è il Kindle per capirci.
No, lo dico a tutti e due. Io con il reader inchiostro elettronico. Diciamo le cose pesanti, ecco, avere Proust su un e-reader è molto comodo.
Perché te lo scorri.
Leggi come lo leggo io, lo leggo la sera a letto, per addormentarmi, leggo qualche pagina sempre. E devo dire è molto comodo, perché invece di avere il volumone possente o la serie di volumetti sul...
che ti preme sulla bocca dello stomaco se lo leggi.
Esattamente. Poi sai, è una questione di abitudini, anche di tradizione. C'è gente come Arbasino che racconta che la notte non riesce a prendere sonno se non sfoglia qualcuno di questi cataloghi d'arte pesantissimi, pesano 12 kg. È chiaro, certo, lì le volute igreniche del catalogo di Arbasino magari fanno prendere sonno. Secondo me ti schiacciano.
Per esempio, io ho chiaramente un problema di carattere. Cioè i caratteri troppo piccoli, alla mia veneranda età di 58 anni, faccio un po' fatica a leggerli.
Anch'io.
Ecco che il libro diventa un ostacolo.
Per esempio, ecco, c'è questa cosa con gli reader che tu puoi allargare a piacimento il carattere, però poi ti trovi di fronte una pagina di 12 righe e onestamente non è piacevole. È meglio in quel caso avere davanti la carta. Perché sai, io ti dicevo Proust, Cristiano, lo dico anche Antonello. Una cosa è vedere un bel paragrafo proustiano su una pagina intera sul libro di carta.
Puoi ottimizzare.
Una cosa è arrivare su un reader che ne so, il mio c'ha uno schermetto piccolino, saranno 8 pollici, 7 pollici. Insomma, non ti arriva proprio l'impatto del paragrafo. Tu vedi 12 righe della recherche, sì, va bene, 12 righe per pagina.
Se le leggi 3 o 4 pagine a sera ci metti 3 vite,
capisci? Ah, insomma, è una querella ancora in corso, perché poi vedo che tutte le posizioni sono quasi sempre sull'arrocco, diciamo, per usare una metafora scacchistica.
Ma io ne discutevo sul lavoro dell'editor, visto che parliamo di libri da correggere.
Oh, ti giuro che un giorno facciamo una puntata su questo, una lunga puntata sull'editor.
Però io o hai quattro computer uno accanto all'altro, prova a confrontare tre dizionari online mentre stai traducendo o editando un testo che già c'hai in due versioni, una quella dell'autore e una quella che stai mettendo a posto te, e che senza usare la carta, e diventi pazzo.
Cioè, sì, è un bel problema, problema.
Ci vuole una mente micidiale, non riesco, io riesco in questo caso, ho bisogno della carta, ho bisogno di un dizionario di carta.
Beh, non poi so, perché poi però in realtà la rapidità con cui arrivi a certe soluzioni facendo una ricerca su un dizionario online, e quello è tutto tempo guadagnato. Però di queste cose, Cristiano, davvero con Fabrizio ce lo ripromettiamo da tanto tempo, dedicheremo poi molto spazio anche proprio per gli aspetti pratici.
Ma è molto interessante, Gabriele, quello che dice Cristiano, perché apre un problema a cui pochi pensano, cioè un problema di pura ergonomia del tavolo di lavoro di chi fa certi mestieri.
Bravo.
Va bene, allora avremo sicuramente modo di approfittarlo. Grazie Cristiano, come sempre ci sentiamo nelle prossime puntate. Grazie anche Antonello Mangano di essere stato qui con noi quest'oggi.
Grazie a voi.
Grazie Fabrizio Patriarca.
Prego.
Io sono Gabriele Sabatini e vi saluto, e saluto anche le radio che partecipano a questa trasmissione. Carta Vetrata è prodotta e trasmessa in diretta a Roma da Radio Città Futura, e ritrasmessa da Radio Attività a Trieste, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura a Bari, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Nova Radio a Firenze e Mugello, Radio 95 Soft a Torino e provincia, Radio Budrio a Firenze, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia Sottomarina, Radio Galileo a Terni, Perugia, Rieti e Viterbo.